Astronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 15, torno alle redini del podcast, una presa un po' rilassata, non lo sapete che non sono un gran cavallerizzo del podcast. Ragazzi, ok, io sono Michael Sacchi, il Luca Giurato del podcasting, come dice il mio lower third, perché quando devo inventarmi qualcosa in temporale non ce la faccio mai. Sono a Monaco di Baviera, questi sono gli studi di Astronauticast e passo a salutare i pochi sopravvissuti della mia squadra di amici che di solito mi accompagna. Il primo da Milano, Paolo Amoroso.
Vi saluta da Milano Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Ciao Paolo, avventureplanetarie.blogspot.com o .it, come diceva Riccardo la settimana scorsa, funziona lo stesso? Il blog dove tu pontifichi e parli di divulgazione della scienza. L'altro, il regista sopraffino della scorsa puntata, è Riccardo Rossi da Quel di Modena.
Ciao a tutti, buonasera da Riccardo Rossi. Qui stasera c'è un nebbione e anche San Geminiano, patrono di Modena, e c'è anche una leggenda che parla appunto della nebbia di San Geminiano. Infatti si narra che il santo abbia fatto scendere la nebbia su Modena e Attila, che stava scendendo mettendo ferro e fuoco le città, non vide Modena e passò oltre. Fine parentesi storica.
Grande strategia, insomma, per gli unni avevano... Si vede che non avevano ricevuto immagini satellitari abbastanza dettagliate nel nord Italia per pianificare i loro attacchi.
Però so che mi risulta che Cosmo SkyMed abbia fotografato le distruzioni provocate da Attila.
Perché anche se c'era la nebbia ha potuto farlo in quanto, certo, essendo radar nella notte.
Un satellite radar duale, e che ogni disgrazia se la becca Cosmo SkyMed, quindi anche Attila.
Sì, in effetti se ne parla quasi sempre quando c'è un alluvione, un terremoto, un qualsiasi cosa che sconvolge, sconquassa e spacca. Bene, no, volevo farvi i complimenti per la puntata della settimana scorsa che mi sono gustato. Ogni tanto è proprio bello sentire Astronauticast da utente invece che stando dietro il microfono. Per quanto mi diverta tantissimo a fare questa cosa, è interessante essere dall'altra parte ogni tanto.
Scusami se ti fermo, ma sto leggendo in chat, mi fa troppo ridere per sempre per la serie L'Almanacco del Giorno e anche L'Ultimo Giorno della Merla, come suggerisce Filippo.
Giorno della Merla, ma non so se è una cosa che si dice soltanto in Italia. Qualcuno, visto che ha linkato Wikipedia, magari me lo può dire, perché qua in Germania sarà un caso, ma fa caldissimo in questi giorni. È arrivato a 15 gradi ieri, sono uscito a correre e non c'era assolutamente nessun... C'era il vento, ma non è freddo. Un clima primaverile, ma la neve è ancora prevista. Bene, abbiamo fatto l'almanacco, come diceva Riccardo. Aggiornamenti in meteo e anche un po' di storia con gli unni. Basta così, poi mi dite che quando ci sono io il podcast va troppo lungo. Possiamo partire con le notizie. No, non prima. Non ci sono novità di ISA di cui parlarvi. Avevamo previsto di avere ospite Gianpietro Ferrario per parlarci di stratosfera e in particolare del fatto che insieme a Luca Frigerio è andato a parlare di stratosfera a Radio Tool. Pensavo che ma Radio Calolzio International è la stessa?
Non ho ancora avuto Radio Tool è il programma di Radio Calolzio.
Ah, credo. Perfetto. Pensavo fosse il nome della radio. E non ho ancora sentito la puntata, purtroppo. Volevo sentire da lui una guida di ascolto alla puntata, ma pare che questa sera non fosse disponibile, quindi lo aspettiamo per una prossima puntata. Pensate, c'è qualcuno che va addirittura sulla radio quella vera, quella che si fa nell'etere, e noi invece stiamo qua nel podcast. Ah, già. Vabbè, comunque cercheremo di quantomeno mettere il link, magari, sennò diventa vecchio.
Sul forum c'è sicuramente il link per scaricare la puntata in formato MP3. Ah, magari lo mettiamo anche nelle note dell'episodio, come giustamente suggerivi tu.
Perfetto, una delle due cose, o il link al forum o direttamente il link. L'altra cosa che ci siamo appuntati nella scaletta di ricordare all'inizio è un ricordo che facciamo penso ogni anno delle tragedie spaziali. Adesso il termine un po' brutto, però il caso ha voluto che le peggiori tragedie spaziali si siano concentrate più o meno in questo periodo dell'anno, a partire da Apollo 1 che era il 27 gennaio, quindi l'anniversario appena caduto. Il Challenger il giorno successivo, il 28 gennaio, Apollo 1 1967, Challenger 1986, e ancora per un bizzarro gioco del destino, il Columbia il 1 febbraio, quindi domani, era accaduto nel 2003, e sarà il decimo anniversario del Columbia. Infatti su NASA TV passano molto spesso, ho notato, purtroppo non avevo l'audio oggi, ma delle grafiche commemorative dei filmati. È doveroso. Ovviamente ricordiamo, perché fortunatamente, oddio, è difficile giudicare quanto è poco e quanto è tanto in questa materia, ma ricordiamo anche altre tragedie spaziali come quella che hanno coinvolto l'astronautica sovietica Soyuz 1, il primo volo della Soyuz, 24 aprile del 67, con a bordo Komarov, e Soyuz 11, 30 giugno del 71, che è la missione di ritorno dalla prima Salyut, che ha purtroppo visto la perdita di 3 cosmonauti. Ma non volevo ammazzare l'umore, però era doveroso parlare all'inizio, come abbiamo fatto in altre occasioni con il nostro podcast, ma possiamo portarci alla sezione news, come di consueto, e la prima è di Paolo, se non sbaglio.
Sì, la NASA ha annunciato, siamo a gennaio del 2013, la sua partecipazione alla missione Euclide dell'ESA, gestita dall'Agenzia Spaziale Europea, che verrà lanciata nel 2020. Questa missione prende il nome dal matematico greco Euclide, in particolare perché si tratterà di una missione basata sulla geometria, sulle misure. È una missione che è scientifica, che indagherà la materia e l'energia oscura, però con un approccio astrofisico che si differenzia dall'approccio di altre missioni spaziali che studiano la materia e l'energia oscura. La più conosciuta per esempio è AMS, un rivelatore di particelle installato sulla Stazione Spaziale Internazionale, che cerca le componenti elementari di questa materia oscura e le loro interazioni, quindi studiando dal punto di vista della fisica delle particelle la materia e l'ingegneria e l'energia oscura. Euclide invece è una missione che ha un approccio astrofisico, compirà quindi misure astronomiche. Euclide sarà un telescopio spaziale, in particolare con un diametro di 1,20 m, con diversi strumenti. E il ruolo della NASA in questa collaborazione consisterà nel fornire 20 sensori della camera infrarossa collegata a questo telescopio, che si affiancherà a una camera per osservazioni nel visibile e ad altri rivelatori. L'ESA invece si occuperà della realizzazione del telescopio, della sonda e degli strumenti del piano focale. Non ho trovato notizie, ma presumo che l'ESA si occuperà anche del lancio di questa sonda, quindi presumibilmente con un lanciatore Soyuz o Ariane a seconda delle dimensioni e del peso di questo telescopio e del veicolo che lo porterà nello spazio. Più in dettaglio, il compito di questo telescopio spaziale sarà quello di misurare con precisione la posizione, la distanza e la velocità di recessione delle galassie in una zona del cielo di circa un terzo dell'intera superficie della volta celeste, in zone chiaramente lontane dalla Via Lattea, dove è assolutamente impossibile vedere galassie oltre alle stelle dello sfondo e della polvere interstellare della galassia. Quindi si studierà la materia oscura attraverso lo studio della distribuzione delle galassie, quindi capire come la materia e l'energia oscura influenzano la distribuzione e il movimento di galassie su larghissime scale nell'universo. Quindi il nome del satellite prende spunto proprio da queste componenti di misure geometriche che farà il satellite. Diciamo che posso chiudere questa notizia con un paragone un po' da nonno Apollo, dicendo che probabilmente questa missione Euclide potrebbe essere l'equivalente per le galassie di un'altra missione dell'ESA, la missione Hipparcos, che catalogò le posizioni, le distanze e le velocità di stelle, di un grandissimo numero di stelle, però nella nostra galassia, per costruire la versione moderna di un catalogo stellare. Euclide in un certo senso estenderà questo lavoro molto più lontano, a livello delle galassie in universo, e con scopi completamente diversi, cioè per l'indagine della materia e dell'energia oscura.
Grazie Paolo, bello vedere che c'è collaborazione a livello internazionale anche su questa, su queste missioni che sono missioni di cosmologia di base e non soltanto sull'astronautica manned, che forse è quella che dal punto di vista della collaborazione politica è più visibile, più appetibile per promuovere la collaborazione tra stati e tra enti sovrastatali. Però sapete che io parlo sempre stazione spaziale per deformazione professionale, chiamiamola così, e la notizia che più mi aveva colpito questa settimana e che, mancando ai microfoni da un po' di tempo, ho voluto sottolineare tra gli eventi che coinvolgono la stazione spaziale, è quella del rifornimento o simulazione di rifornimento effettuata dal braccio robotico Dextre. La missione si chiama RRM, Robotic Refueling Mission, ed è carina perché dimostra le potenzialità di Dextre. Dextre ne abbiamo sicuramente parlato altre volte, ci sono altre notizie su Astronaut News che raccontano le potenzialità di questo strumento. È un fondamentalmente, se la stazione spaziale ha un braccio robotico, questa ne è la mano. È una mano molto più complicata di una mano, perché a sua volta ha due braccia. A disposizione anche una sede per poter essere parcheggiata ovunque sulla stazione spaziale. Sono presenti quelle che si chiamano grappling fixture, ovvero quegli speciali connettori che permettono di agganciare i moduli e anche trasferire potenza e energia. A disposizione delle camere, a disposizione delle porte di dati, per alimentare e scambiare dati con eventuali payload. Insomma, è una mano multifunzione. Lo scopo è una mano anche perché si può attaccare all'estremità del braccio robotico Canadarm. La notizia di questa settimana è il coronamento di una serie di test che sono iniziati nel 2011. Nel 2011, con l'ultima missione Shuttle, STS-135, abbiamo portato a bordo un dimostratore tecnologico, questo RRM, che serve per sviluppare o testare delle tecnologie per in futuro sviluppare progetti robotici per rifornire e supportare satelliti in orbita. Cosa significa? Che si sono provate delle tecniche per poter mandare del carburante, per rifornire di carburante satelliti in orbita. Vari test sono stati fatti all'inizio dell'anno, però quest'ultimo, quello più completo, ha visto tutta la serie di operazioni complesse svolte da Dextre, a partire dalla rimozione di alcuni coperchi di sicurezza, dal taglio di alcuni cavi e di alcune coperte termiche, simulazioni di coperte termiche, e questo significa che è quantomeno pensabile in futuro effettuare anche delle operazioni di servicing su satelliti che non sono stati già pensati per essere serviced. Non mi viene nelle parole in italiano, ragazzi, quando io
riparati
quando io non parlo in italiano dal smontati, mattino
riparati
sì, grazie, riparati, o comunque service è una parola che in inglese dice molto di più, non mi viene l'equivalente in italiano.
sottoposti a manutenzione.
Mantenuti, quello volevo, grazie Paolo. È una cosa che, oltre alla complessità delle operazioni meccaniche di taglio, di aggancio e di assicurazione di una tenuta stagna del trasferimento del tubo per il trasferimento del carburante, in questo caso simulato dall'etanolo, è anche un problema di tecnologico, di coordinamento e di comunicazione, perché muovere braccia robotiche, come gli astronauti sanno benissimo perché sono addestrati a questo tipo di attività per una buona parte della loro procedura di addestramento prima di una missione, specialmente quando hanno un task specifico da compiere, come in questo caso, come quando sono previsti alcuni cargo come HTV e Dragon che vanno catturati con il braccio robotico, è molto complesso. In questo caso è stato una missione che ha visto funzionare in perfetta sincronia la CSA, quindi l'Agenzia Spaziale Canadese, e la NASA. La NASA ha gestito l'operazione in tempo reale e CSA ha fornito l'assistenza ingegneristica di progettazione e poi anche di consulenza durante le operazioni. È molto complicato spostare dei liquidi in gravità zero, e ancora di più quando non si ha la possibilità di manovrare direttamente, e Dextre ha dimostrato perfettamente questa capacità. L'ho fatta veramente lunga, scusate, sono molto stanco. Io spero che questa dimostrazione abbia aperto le porte al futuro. Non si sa se, almeno io non riesco a prevedere se effettivamente il servicing di satelliti attualmente in orbita sia in qualche modo economico o giustificato, però in questo momento abbiamo, dice l'articolo, 1100 satelliti attualmente operativi e ce ne sono 2500 in orbita che sono fondamentalmente spazzatura. Se si riesce da adesso in avanti, come già si sta facendo con dei piani di deorbiting dei satelliti, se si riesce a trovare un altro modo, che potrebbe essere la manutenzione, per minimizzare la creazione di spazzatura spaziale, perché di questo si tratta, è sicuramente un grosso passo avanti. Di sicuro questo modo di procedere fornisce gli strumenti, e poi si vedrà se dal punto di vista operativo ci saranno dei progetti concreti. Io spero di sì, perché comunque sono poco visibili rispetto ad altre attività che si fanno a bordo della stazione spaziale, ma in un certo senso più vicino all'ingegneria di base e al progresso tecnologico in senso proprio lato, generico. Però volevo sottolineare una cosa che mi dicono nella chat, che ho già fatto qualche settimana fa, però in mancanza dei report che NASA non può più fornire perché è venuto a mancare la persona che se ne occupava negli ultimi 10 anni, report della stazione spaziale ovviamente, volevo segnalarvi questo invece, che è il report che era dedicato esclusivamente a Columbus fino a un po' di tempo fa, o principalmente a Columbus, ancora un report di ESA che trovate nelle note dell'episodio, ancora parla principalmente dei payload che sono a bordo di Columbus, che principalmente sono relativi alla ricerca sul corpo umano. Ma in fondo trovate anche delle note di quello che viene svolto a bordo della stazione spaziale all'esterno di Columbus. Quindi se volete avere un aggiornamento sulle attività di ISS, il report di ESA è diventato molto più completo. Ed è diventato anche più regolare. Mi ero lamentato della mancanza, avevo annunciato il ritorno e sono lieto di confermare che la regolarità è mantenuta. L'ultimo è del 25, ogni 2 settimane viene pubblicato uno nuovo. Metteremo il link ed è possibile anche sottoscriverlo via email, non c'è RSS, ma adesso non chiediamo troppo. Altre novità a bordo della stazione spaziale degne di nota, ho cercato di riguardare, sono rimasto paradossalmente sono stato a Colonia al centro astronauti per una settimana, ma sono stato fuori dal mondo delle notizie, non so cosa stava succedendo. Ho visto che c'è stato nei giorni scorsi, anzi 2 notti fa, Due allarmi antincendio, ogni tanto c'è qualche falso positivo a bordo, spesso la causa è la polvere, specialmente nel lato russo. Niente di particolare, un piccolo spavento per l'equipaggio perché era già entrato nel periodo sleep, quindi stavano ufficialmente dormendo, non si sa se tutti erano addormentati, e probabilmente il lavoro più pesante per i controllori di terra, perché ogni volta che un allarme del genere scatta, la stazione spaziale, il computer della stazione spaziale sono programmati per configurare una serie di cose per reagire a un possibile incendio. Banalmente, parlo per Columbus, se ci fosse un rilevatore di fumo all'interno di Columbus, se non erro, la ventilazione viene fermata, altri sistemi vengono configurati per preparare Columbus a un'eventuale procedura di spegnimento dell'incendio, o peggio ancora all'isolamento del modulo, se verificasse l'occasione. Ovviamente tutte queste cose vanno spente a mano e riconfigurate nella configurazione nominale a mano. L'altra novità, abbastanza di routine, è che nelle prossime settimane, il 7 di febbraio, è previsto l'arrivo di un cargo Progress. Adesso dico 7, ma potrebbe anche essere l'11. In questo momento mi sfugge. Molto bene. L'altra notizia che mi è piaciuta della stazione spaziale questa settimana viene dal forum, non è stata pubblicata su Astronaut News, ma metteremo un link anche a quella. È la notizia che l'illuminazione a bordo della stazione spaziale verrà progressivamente cambiata con delle lampade in grado di cambiare la temperatura del colore e quindi la presenza di varie frequenze dello spettro del visibile durante il giorno per favorire l'adattamento e la regolarità dei ritmi circadiani dell'equipaggio. 11 febbraio mi dicono la chat Progress. Mi piacciono queste notizie perché vengono applicate alla stazione spaziale quando magari sono state ricercate altrove. Ho parlato di questa cosa la settimana scorsa con Diego Urbina, perché vi ricordate che ne aveva parlato anche lui nella sua intervista. Avevano sperimentato alla fine della missione Mars 500 le lampade azzurre per mantenere l'attenzione durante il giorno e regolare il ritmo circadiano. Fa piacere che la stessa cosa viene abilitata anche sulla stazione spaziale. Ovviamente, ottima anche in vista di eventuali missioni future verso oltre l'orbita terrestre, dove non si ha proprio nessun tipo di riferimento giorno-notte, perché non si ha neanche le 16 giorni e 16 albe e 16 tramonti al giorno intorno alla stazione spaziale. Ok, sono troppo lungo e poi poi si lamentano del calendario. Ok, la smetto qua. Fine per gli aggiornamenti per la stazione spaziale per questa puntata. Qualche aggiornamento sui lanci oltre alla Progress, Riccardo?
Sì, solo per insomma, far presente a tutti che col 2013 ricominciano i lanci come ogni anno e quindi il contatore di lanci annuale ha già cominciato a salire e vedremo se alla fine dell'anno avremo un numero maggiore o minore dell'anno appena passato. Subito chiaramente le nazioni più insomma, blasonate da questo punto di vista hanno già dato il loro contributo. Adesso leggo perché i lanci sono stati già parecchi. Il 15 gennaio i russi hanno lanciato un Rocket Breeze con a bordo tre satelliti militari. Il lancio è stato un successo. I satelliti sono tutti e tre piazzati in orbita bassa. E gli Stati Uniti è stato proprio lanciato oggi, cioè stamattina presto, un TDRS nuovo di nuova generazione. Sono quei satelliti che sappiamo saranno per permettere alla stazione spaziale, ma anche ad Hubble, per esempio, di tenere la telemetria verso terra costante durante la loro orbita. È stato lanciato da un Atlas 5. Su internet, se scartabellate un po', ci sono le foto come al solito spettacolari. Magari le pose lunghe, il lancio è stato in notturna, quindi avete già l'idea di quale sia il panorama da Cape Canaveral con diciamo la striscia di fuoco durante l'ascesa che si riflette magari sull'oceano. Quindi le foto sono sempre molto suggestive. Anche il Giappone ha dato il suo contributo, un vettore H2A per gli amici, hi-ha, come spesso ci piace ricordare, che certi giornalisti si, non so, vengono tratti in inganno dal nome. Anche per loro si tratta di un lancio multiplo con due satelliti, entrambi militari. Uno è un satellite di ricognizione, quindi suppongo che farà fotografie a tutto spiano ad alta risoluzione, mentre l'altro è un dimostratore tecnologico. Poi abbiamo anche un paio di lanci suborbitali, sia americani che cinesi, con le medesime finalità, cioè sono dei lanci di test per verificare le capacità di eventualmente intercettare un missile balistico, quindi speriamo che sia un'eventualità che non si presenti mai, ma comunque entrambe le nazioni ci tengono a far vedere che insomma sono in grado di poter gestire un'eventualità del genere. Ma i lanci più interessanti di cui volevo parlare un attimo, un po' più di tempo, sono un lancio iraniano, di cui troverete anche una news su Astronaut News, e un lancio della Corea del Sud. Comincio dal lancio della Corea del Sud, che è praticamente è il primo satellite mandato in orbita da questa nazione, e probabilmente hanno accelerato i tempi perché la rivale, la Corea del Nord, aveva fatto era riuscita nella medesima impresa solamente un mese fa, tipo il 12 dicembre. Sì, il 12 dicembre. Quindi chiaramente si sono sentiti spronati a dimostrare anche loro di avere la capacità di mandare un satellite in orbita. C'è da dire che il satellite lanciato alla Corea del Nord è stato un mezzo fallimento, nel senso che il satellite ha raggiunto l'orbita, però non funziona correttamente e adesso si pensa che possa rientrare prima o poi. Comunque lo sapete anche voi, la Corea del Nord, insomma, non è che le notizie ci possono arrivare così, con così trasparenza, come ci possono arrivare dagli Stati Uniti. Altro stato in cui insomma non è la comunicazione non è proprio all'ordine del giorno è l'Iran, che non ha mandato un satellite in orbita, ma tra l'altro l'Iran ha già tre satelliti in orbita, quindi è già stata il battesimo dello spazio l'ha già effettuato, però ha mandato un primate, ha effettuato un volo con un primate, un volo suborbitale. Ci aveva già provato, però purtroppo il primate non è sopravvissuto, invece negli intenti della missione era proprio insomma verificare che un essere vivente potesse sopravvivere. Mike ci fa vedere la foto, insomma non è al recupero questa scimmietta che è una... l'avevo scritto da qualche parte, è una macaca mulatta, non mi sembra molto felice di quello che è successo. A parte così queste battute facili, anche sul forum ci stiamo interrogando se di una cosa, nel 2013 è ancora necessario mandare a bordo degli esseri viventi per verificare che un viaggio possa essere tollerato anche da un essere umano. Insomma, al giorno d'oggi non abbiamo sensori abbastanza sofisticati da poter misurare con precisione tutti i parametri che possono rendere una missione di questo genere compatibile con la vita umana. Noi pensiamo di sì, anche perché insomma una scimmia non è che ci possa raccontare magari delle sensazioni personali che un sensore non può raccogliere, tipo non so, effettivamente in questa parte del volo ho sentito più caldo, più freddo in una certa zona. Insomma, ci stiamo che adesso non vogliamo fare discorso animalista, è un discorso abbastanza pratico, insomma, ci domandiamo. Certo è che stiamo parlando dell'Iran, dove c'è anche una forte componente propagandistica, insomma, e quindi bisogna fare i conti anche con queste cose, e soprattutto l'Iran, cioè non è che, anche se lei nel comunicato stampa ufficiale tiene a sottolineare che anche lei sottoscrive il patto per cui insomma tutte le missioni spaziali sono comunque a scopo pacifico scientifico, però come ben sapete, insomma, anche conoscendo la situazione attuale, si tratta anche di lanci per dimostrare al mondo di essere in grado di mandare in orbita, o comunque di avere la disponibilità di lanciare eventuali missili intercontinentali, quindi poter insomma colpire un bersaglio anche a lunga distanza. eventualità che anche qui, ripeto, spero non si ripeta mai. Comunque, a parte questi pistolotti sugli animali, sulla guerra, il succo della notizia è che anche il 2013 è ripartito, insomma, col botto, nel senso, no, non col botto, però con lanci da tutte le parti del mondo.
Ok, grazie Ricky, stavo aggiornando la scaletta con il link di cui abbiamo parlato, che arrivava dalla chat, e per questo non ho potuto cogliere al volo la tua fine di intervento e transizionare, transitioning, nella interludio, dove cominciamo con il ringraziare i nostri articolisti, perché senza di loro, già io non ce la posso fare, ma senza di loro non ce la potrei proprio fare del tutto a raccogliere le idee per parlare di qualcosa di sensato, come è successo questa sera. Lo stesso vale per gli altri, tranne per Paolo Amoroso, che ovviamente ce la farebbe lo stesso. Quindi grazie ai nostri articolisti che scrivono su astronautinews.it, che è probabilmente la più completa fonte di informazione in italiano sullo spazio. Ce ne sono altre, sono bravi anche gli altri, ma noi siamo più bravi, loro, i nostri articolisti. Non posso ringraziare per le donazioni, perché le riceve il tesoriere di ISA, che è stato confermato anche in questo mandato essere Marco, e quindi non essendo presente questa sera non è possibile ringraziare, ma ringrazieremo tutti insieme anche quelli delle settimane precedenti in una successiva puntata di Astronauticast. Vi invito a commentare, non ci sono stati commenti particolari, mi pare neppure su Facebook delle scorse puntate, ma vi invito a scrivere due righe su Facebook quando pubblichiamo la puntata, oppure direttamente sotto le note dell'episodio sul blog astronauticast.com.
Io speravo che col fatto che ho condotto io arrivasse qualche insulto, però non è arrivato.
Ecco, se proprio avete sentito e non avete retto la puntata di Ricky, potrei farti passare in prima fila, perché sei quello che forse ha fatto le puntate più sei quello con il ruolino di marcia più completo ultimamente, quindi potresti passare tu a condurlo in tempo reale, e sicuramente in tempo reale in non ce
live,
la posso fare, ragazzi, no volevo dire con regolarità, ma non è serata, ragazzi. Vi invito a condividere, quando l'ho pubblicato l'altro giorno, l'ho condiviso io stesso e ho contato se si incrementava il contatore, ma non si è incrementato più di tanto. Condividete, così qualcuno per sbaglio ci ascolta e basta, non lo fa più, però una volta in più potrebbe incrementare il nostro contatore di download. E poi vi invito, se volete, contribuire alle nostre spese, come hanno fatto quelli che si sono iscritti a ISA all'inizio di quest'anno e negli anni precedenti, o semplicemente con una donazione one time, vi invito ad andare su astronauticast.com, ci sono i bottoncini gialli di PayPal, ormai PayPal lo conoscono tutti, perché tutti hanno comprato qualcosa su eBay nella loro vita, ci fate una piccola donazione, o magari un abbonamento con una donazione ricorrente ogni mese, ci aiuterebbe molto a sostenere le spese, che sono bene o male sempre le solite, quelle di pubblicazione delle puntate con una CDN, e dell'intera infrastruttura di City ISA, che sta su un grid, un classico hosting, che però così ha il difetto di essere a pagamento. Fine della interludio, possiamo passare alle rubriche. Ce n'è una, potrei mettere una sigla, ma non ce l'abbiamo, quindi passiamo la parola al nostro Paolo con le storie di nonno Apollo.
Rimaniamo nel tema dei giorni della memoria per la NASA, in cui si ricordano gli astronauti morti in missioni spaziali o comunque per missioni spaziali, per parlare di un aneddoto che riguarda la vita di uno di questi astronauti morti, Ron McNair, dell'equipaggio della missione Challenger del 28 gennaio 1986. Questo episodio ed è scritto da un video che è girato un po' sul web in questi giorni, in cui il fratello dell'astronauta, uno dei fratelli dell'astronauta, Carl McNair, racconta questo episodio illustrato da un cartone animato, così che ricostruisce, sceneggia un po' in modo fumettistico questo episodio. Che è interessante perché dà un'idea della determinazione delle qualità professionali degli astronauti. L'episodio riguarda un periodo in cui negli Stati Uniti si era in piena segregazione e discriminazione razziale. Parliamo del 1959, in cui Ron McNair, il giovane McNair, aveva 9 anni. Viveva in una cittadina della Carolina del Sud, Lake City, in cui questi problemi erano ancora più accentuati. E un giorno, senza dire nulla alla madre e ai fratelli, il giovane Ron andò a piedi, si recò a piedi alla biblioteca locale e raccolse alcuni libri che portò al bancone della biblioteca per chiederli in prestito. La bibliotecaria gli disse: "No, non puoi averli in prestito perché tu sei di colore." Ricordiamo che McNair era un astronauta di colore. Allora il bambino si impuntò, si sedette sul bancone e disse: "Io non me ne vado di qui se non mi date in prestito questi libri." La bibliotecaria gli disse: "O te ne vai subito, o chiamo la polizia." E allora lui rimase sul bancone e la bibliotecaria chiamò la polizia e venne chiamata anche la madre. I poliziotti non riuscivano a capire perché la bibliotecaria li avesse chiamati, gli dissero: "Dov'è il disturbatore?" E parlando, insomma, discutendo, accertandosi di che cosa stesse succedendo, chiesero alla bibliotecaria: "Ma perché non glieli vuol dare in prestito questi libri?" E si aggiunse a questa richiesta anche la madre, che aggiunse: "Non si preoccupi, avremo cura, avrà cura il bambino di questi libri, li restituiremo in buono stato." Alla fine la bibliotecaria si convinse e il giovane Ron, il piccolo Ron, ebbe in prestito questi libri. E la madre alla fine gli disse anche, come si dice a tutti i bambini, come si dice, e lui rispose: "Grazie." Poi in seguito il giovane Ron venne incoraggiato nei suoi interessi dalla serie di fantascienza Star Trek, in cui vedeva che la scienza, l'esplorazione dello spazio erano in un certo senso un'occasione di integrazione. Negli episodi di questa famosissima serie vedeva lavorare insieme nello spazio, in questo futuro fantascientifico ipotetico, non solo persone di razze e di colori diversi, ma addirittura provenienti da pianeti diversi. Questa fu una motivazione ulteriore per proseguire il suo sogno di volare nello spazio. Sogno che fu realizzato una prima volta in una missione sempre sul Challenger, sullo Shuttle Challenger nel 1984. Fu la sua prima missione che si svolse con successo, e nel video il fratello Carl commenta dicendo che questa fu la sua astronave Enterprise. E Ron McNair però morì nella sua seconda missione, quella appunto del Challenger del 28 gennaio 1986. Eventualmente inseriremo nelle note dell'episodio questo il link al video di cui vi ho parlato. È una storia commovente che vale la pena di guardare, di vedere. Anche per questo episodio abbiamo concluso. Vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Ah, il volume basso, ragazzi. Un po' tardivo, scusate. No, mi sono distratto perché, come al solito, stavo perdendo tempo. Volevo attaccare alla storia di Paolo, che parlava di come Star Trek percorreva i tempi, mostrando una società molto più ugualitaria e unita di quella che era dei tempi, ma anche dei giorni di oggi. Volevo ricordare che Star Trek ha anche mostrato il primo bacio interrazziale della storia, un bacio tra il capitano Kirk e Uhura. Niente, assolutamente privo di senso come remark, ma mi andava di farlo. Passiamo ai link della settimana. Mi sembra che siano solo tutti i link quelli che ci avanzano. Grazie Paolo del tuo intervento. Sono principalmente robotici, quindi sono anche un pochino io robot. E li
Sì,
lascio.
come mi... Sì, ultimamente capita che faccio questi link che sono, si miscelano con anche, scusate se rido, ma strani oggetti. Si sta...
Ragazzi, chiuso per ferie, ciao.
Per favore, date un sedativo a Mike perché sta schiacciando pulsante a caso. Passiamo allora ai link della settimana. Il primo è un'infografica, ogni tanto ve ne propongo, vi mostra in maniera abbastanza immediata la distanza percorsa dai vari rover che hanno calcato Other Worlds, quindi in questo caso stiamo parlando solo della Luna e di Marte. A sorpresa, al primo posto, magari non è così intuitivo, troviamo la sonda LunoCod 2. Dico a sorpresa perché magari non è molto conosciuta da tutti. Ne abbiamo parlato altre volte in Astronauticast, magari do così questo input a Paolo, magari per una puntata di Non Apollo con magari qualche altro aneddoto, se ne riesce a pescare. E questo rover ha percorso la distanza di ben 37 km sulla superficie lunare, seguito a ruota da Apollo 17 e dal rover a bordo di Apollo 17. Se andate su YouTube e cercate le immagini del rover di Apollo 17, vedendole vi renderete conto che probabilmente le avete già viste, perché le derapate di quel rover forse sono le più famose dell'esplorazione della Luna, in cui praticamente veniva guidato, diciamo, quasi in stile rally, per fare filmati molto divertenti e spettacolari. Il rover di Apollo 17 ha percorso 37 km. Poi abbiamo Opportunity, che è su Marte e che è ancora in funzione, quindi magari in un futuro potrebbe spodestare le posizioni più sopra di lui. Il grafico è aggiornato al 23 di gennaio. Ha percorso 35,46 km, se vogliamo fare i pignoli, e come dicevo prima è ancora operativo e quindi speriamo che rimanga operativo per molto tempo. Poi abbiamo altri rover lunari a bordo delle missioni Apollo 15 e Apollo 16, il LunoCod 1, che insomma la missione precedente al LunoCod 2, Spirit, il gemello di Opportunity, che però sappiamo che ha avuto un destino più... ha avuto meno fortuna del suo gemello, perché tra i vari problemi alle ruote che ormai non giravano più e si è insabbiato in maniera irrecuperabile. Poi abbiamo il Sojourner, che era un piccolo roverino che è stato, diciamo, il capostipite di quelli che sarebbero diventati i Spirit Opportunity, e che ha percorso 500 metri praticamente. E infine abbiamo Curiosity, quindi è appena arrivato, magari pensavate che fosse più su in classifica, visto anche che insomma un rover importante con molte capacità col fatto che è alimentato da un generatore radioisotopi e quindi è anche abbastanza potente, però per il momento non è che si stia spostando più di tanto, 700 metri, perché comunque la sua missione, ricordiamo, non è battere il record di lunghezza di percorso, di distanza percorsa su un altro pianeta, ma deve appunto passare il tempo ad analizzare le rocce, quindi è giusto che si soffermi per molto tempo nelle aree che ritiene interessanti. E se ci avete seguito nelle altre puntate saprete che di zone e di oggetti interessanti da analizzare ce ne sono moltissimi, e quindi lasciamolo nelle sue analisi. Passiamo al secondo link della settimana, che si aggancia perfettamente a questo ultimo excursus su Curiosity. È un'immagine dall'alto del percorso appunto effettuato da Curiosity da quando è atterrato a dove è ora. Era già uscita un'immagine di questo genere in bianco e nero. Questa volta è stata un'elaborazione a colori. Ovviamente l'immagine è stata scattata dalla telecamera IRIS del Mars Recognition Orbiter, che è la telecamera e la macchina fotografica ad alta risoluzione a bordo di questo orbiter, di questa sonda. E sono riconoscibilissime le tracce del rover, ed è riconoscibilissimo il rover stesso, che si vede il bianco del rover e si distinguono chiaramente le ruote, quindi è un'immagine veramente bella e spettacolare e molto molto di facile comprensione anche da chi magari non è avvezzo a queste cose, insomma, anche chi non è appassionato. Scendiamo oltre con un classico video commemorativo, celebrativo di NASA, in cui vengono proposti tutti i successi del 2012, quindi vabbè, partiamo in primis chiaramente con l'atterraggio di Curiosity, ma c'è anche un, diciamo, il video spazio su tutte le altre missioni che sono state effettuate lo scorso anno, non so, tra quale le sonde gemelle Grail per mappare il campo gravitazionale lunare, oppure la stessa stazione spaziale, i voli con successo di SpaceX. Ma poi ci sono anche delle anticipazioni, dei trailer di quello che vedremo in futuro, quindi non so, si vede il Dream Chaser, si vedono le missioni di esplorazione robotica dei prossimi anni, quindi potete guardare questo video e capire, insomma, quello che sta facendo il NASA per quanto riguarda l'esplorazione del sistema solare. E oltre, insomma, se mandasse New Horizon, diciamo che quando avrà passato Plutone potrà puntare anche lei ad andare oltre ai confini del sistema solare.
Stavo notando che ho provato a abbassare la qualità per dare un po' di respiro al mio computer, che non è in HD, tutti i video di questo genere sono in HD, in questo caso no, magari non tutto il materiale di partenza lo era. Sembra molto interessante. L'ho visto anche questo, l'ho visto passare alla forma. Non avevo
più volte.
Non avevo l'audio, però.
Al vomito, praticamente.
No, una cosa carina che non è nel link, ma che ho visto passare in continuazione dopo averla vista in tempo reale ieri, l'avevo anche segnalata a Filippo che era in chat. Una delle mille interviste che si fanno, in particolare quella a. Quella di ieri era a Chris Hadfield, che il classico POW event con una scuola, in questo caso era, ma molto molto interessante, perché Chris è un po' come, o meglio, si trovano mille esempi, ci sono molti astronauti che hanno il particolare dono di essere particolarmente comunicativi. E mi è piaciuto molto, se avete l'occasione cercatelo, non saprei neanche darvi che parole chiave, ma verrà pubblicato nei prossimi giorni. Era in collegamento con una scuola canadese, magari se mi lo ricordo e se magari me lo ricordate in chat lo mettiamo nel prossimo episodio. L'ultimo link della settimana, è stata una settimana di letture e ricerca per tutti, insomma, è il sito che non credo che abbiamo mai menzionato, del programma di Technology Transfer di ESA. Ogni anno NASA, sapete che pubblica il report degli spin-off, delle tecnologie che nate nell'ambito spaziale hanno trovato un'applicazione nella vita di tutti i giorni. Anche ESA ha qualcosa di simile, dove mostra le ricadute terrestri di materiali e procedure e macchinari e tutto quello che viene creato per l'ambito spaziale direttamente collegato ad ESA e che poi viene applicato alla vita di tutti i giorni, o quasi, è raccolto in questo sito. L'ho trovato perché ho trovato il link, mi pare, dalla pagina Facebook di ESA sul fatto che alcuni materiali ricercati per lo spazio sono anche presenti negli ammortizzatori delle macchine di Formula 1. Il motivo per cui ho detto o tutti i giorni o quasi, perché non penso che voi tutti i giorni andate a fare la spesa con una macchina da Formula 1, però parte di ATV, ad esempio, ha direttamente applicazioni nelle macchine di Formula 1. È carino. Mia sorella sarà molto contenta di sapere questa cosa, visto che è appassionata di Formula 1. Glielo avevo promesso che ne avrei parlato. Occhio all'orologio, occhio alla scaletta. Ragazzi, siamo andati fin corti oggi. Poi l'ho fatto solamente per dimostrare che in realtà non sono io, no? Perché sennò poi mi si accusa di essere quello che tira le puntate alla lunga. Abbiamo qualcos'altro di cui parlare?
Ma sì, in effetti abbiamo iniziato un'ora dopo per decisione mia e di Ricky stasera.
Vabbè, parlavo della puntata, della lunghezza, relativa della puntata, ok, non assoluta, o dell'orario assoluto di finire.
Senti, ma su NASA TV vedi anche quei programmi per ragazzi in cui si vedono ragazzine e ragazzini entusiasmi che dicono Space Exploration, wow!
Sì, ovviamente. Ovviamente ci sono anche quelli. Ma ce ne sono molti che... vedo andare in loop su NASA TV da sempre, da quando guardo NASA TV dal 2002, non lo so, da quando la fanno in streaming su internet, che sono praticamente dei filmati che hanno fatto per le scuole e sono riversati da VHS, dalla qualità che hanno. A volte c'è anche addirittura la classica righina orizzontale del tracking della videocassetta che non funziona molto bene. E non sono mai riuscito a seguirli per bene, né a casa né al lavoro. Perché sono banali, ma a volte spiegano il concetto di pi greco mostrando il cerchio, mostrando come si arriva alla determinazione grafica della formula dell'area del cerchio, queste cose qua, che sono spiegate molto bene. Ci sono mille cose alternative probabilmente su YouTube adesso, ma quelle lì hanno anche un loro valore, tra virgolette, storico, perché sono roba di... Non molto, 10-15 anni fa, magari 20 anni fa, ma era quando si cominciava a usare proprio la multimedialità, per dirla.
Che all'epoca, nonno Paul, tu dice che queste cose si chiamavano gli audiovisivi.
Gli audiovisivi.
Sì.
Sì, io un vago ricordo che a scuola venivano chiamati in questo modo.
A scuola c'era appunto, lo stavo per dire io, la sala audiovisivi. Mi è venuto in mente una cosa da dire che mi sono dimenticato, che è abbastanza importante, sempre su Curiosity. Si sta accingendo per usare per la prima volta il trapano percussore, cioè proprio questione di ore, quindi probabilmente la prossima puntata avremo immagini o comunque risultati di questo strumento, che per adesso è, diciamo, che è l'unico strumento importante che deve ancora essere testato una prima volta.
Per il momento ci sono delle immagini curiose della punta di questo trapano, che ha una forma, e probabilmente i materiali anche sono simili, di una pietra scheggiata, di quelle usate dagli uomini primitivi. Ho pubblicato sul mio profilo Google Plus un articolo, un post, in cui uno degli appassionati di elaborazione di immagini di missioni spaziali confronta questa fotografia ingrandita della punta di questo strumento del trapano con i materiali del... Eccovi, cerco di postarvi il link. È questo.
No, ho visto solo le immagini, non ho letto l'articolo, ma c'è un motivo particolare per cui è così?
No, è così, un articolo un po' scherzoso in cui confronta la forma di questo strumento primitivo. Dice: magari l'uomo primitivo usava questo strumento vedendo una stella rossa nel cielo, adesso migliaia di anni dopo siamo andati noi a usare lo stesso strumento su quella stella, insomma, così. È uno spunto un po' per riflettere su questa cosa in maniera semiseria.
Nella chat Alessio dice che lo usano soltanto adesso, dopo parecchi mesi che sono atterrati, e se per caso non funziona c'è il diritto di recesso, ormai è scaduto.
Probabilmente sì.
Però magari la garanzia è ancora valida. Bisogna vedere se hanno il librettino, che è il classico librettino con tutte le pagine nelle varie lingue, se vale anche per Marte, e se è scritto anche in marziano non ci sono problemi. Va bene, ciancio alle bande, ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Io la prossima puntata Non so se ci sarò, giusto per... È il 7... Ecco perché avevo in mente il 7 di febbraio. Il 7 di febbraio, oltre ad essere il compleanno del nostro Marco Zambi, è anche vicino all'anniversario di Columbus, il quinto anno di Columbus in orbita. Ci sarà un party da qualche parte. E forse non ci sarò. Ma nel caso... daremo
perché sappiamo che Mike i party non se ne lascia sfuggire uno.
No, non sono dei party, sono delle occasioni di team building.
Sono qualcosa del tipo GFO, German Festive Opportunity, qualcosa del genere.
Giusto per che dargli... tradotto significa che si imbriacano di birra.
Ma non è vero. Va bene, in realtà potrei esserci. L'appuntamento quindi è per il 7 di febbraio, giusto appunto. Fino ad allora, vi saluto io, Michael Sacchi, Astronautica Studios, Monaco di Baviera.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E da Modena vi saluta Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
A giovedì prossimo, 7 di febbraio. Fino ad allora, ad Astra.